Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
The battle for Kiev is underway as Ukraine continues.
Comme une plaie ouverte après les bombardements russes.
We turn now to another issue of increasing.
A cosa aggrapparsi in questi tempi vertiginosi?
There is no planet blah, 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 blah.
Nei giorni della paura costante, nei mesi dello sgretolarsi dei punti di riferimento, negli anni in cui, per dirla con Montale, un imprevisto è la sola speranza, in che cosa credere? E come curare le nostre fragilità? La fede è ancora in grado di rappresentare un luogo di attrazione o di conforto, dove ritrovare fiducia, appunto? È ancora capace di fornire risposte alle tante domande lasciate in sospeso? È quello che il Festival Biblico si chiede già da tempo. Quando incontrarsi, dialogare e confrontarsi in presenza, dal vivo, non era un traguardo sperato, ma la normalità.
Il Festival Biblico è un festival culturale che di fatto si interroga sul ruolo che la Bibbia può avere oggi nell'aiutarci a leggere e a comprendere le questioni che fanno parte del nostro vivere quotidiano. Di fatto è un progetto che non ha finalità confessionali, ma che si propone come un'esperienza spirituale e culturale, aperta proprio a chiunque voglia porsi delle domande per provare a capire qualcosa di più del mondo.
Lei è Roberta Rocelli, direttrice generale del Festival.
Poi nel 2021, nell'ambito degli incontri dal vivo che normalmente svolgiamo nelle città e nelle province che ad oggi sono aderenti al progetto, dunque Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso, abbiamo dato vita ad un ciclo di incontri così chiamato Geografia delle Fedi, con l'obiettivo di provare a conoscere le fedi del mondo e i suoi dati, cioè le testimonianze, chi vive quel tipo di fede ma anche chi vive quel tipo di clima sociale. Quindi ogni incontro andava a puntare i riflettori su uno stato, su un determinato paese, una nazione, e con l'aiuto di giornalisti, antropologi, scrittori e la voce di alcuni testimoni andiamo a cercare di tratteggiare un quadro generale della situazione di quel paese, a partire dalle fedi che lo compongono, quindi cercando di raccontare anche come spesso la storia di alcuni conflitti, persecuzioni, inimicizia tra popoli, le stesse motivazioni religiose siano a volte utilizzate per mascherare in realtà interessi o mire sovraniste che nulla hanno a che fare con le religioni.
Ecco, l'idea di questa serie di podcast nasce da qui. Se negli incontri dal vivo del festival ci si interroga sul resto del mondo, è importante provare a capire cosa succede in Italia, un paese ormai a tutti gli effetti multiculturale, in cui convivono fedi e spiritualità anche molto differenti tra loro e dove la questione religiosa sembra tutt'altro che superata. Anzi, spesso trova un inaspettato terreno fertile proprio nella parte più giovane della popolazione.
Ecco perché abbiamo deciso di chiederci anzitutto in cosa credono oggi i 30-40enni, ovvero se la dimensione sacra ha dei risvolti, dei legami, per esempio con quella familiare o quella affettiva o lavorativa, e quindi come la religione entra in gioco nell'esperienza di vita quotidiana, e se la religione è un elemento che dà senso al nostro vivere. In sostanza, che rapporto hanno con la fede i ragazzi, le ragazze che passano ore sui social, gli italiani di seconda e terza generazione, le ragazze che indossano il velo come segno di orgogliosa appartenenza.
Questi 5 episodi, quindi, sono l'occasione per un'esplorazione, parziale ma autentica, dell'Italia di oggi. Un viaggio intimo, in presa diretta, tra le esistenze e le esperienze delle comunità religiose in questo momento più numerose nel nostro paese. Cattolici, ortodossi, valdesi, ebrei e musulmani. Io sono Laura Cappon, ho 34 anni e faccio la giornalista. Questo è Credo, un podcast prodotto da Piano P con il Festival Biblico.
faccio poi andare su per queste scale, per dire, questo chiostro,
sono tre chiostri, vedete? Questo, quello e un altro.
Il nostro viaggio, direi per convenzione, comincia dalla religione cattolica, una realtà così a portata di mano eppure così complessa, e comincia in particolare dal Seminario Maggiore di Padova.
Sarebbe tutto uno stabile di proprietari del seminario. Hanno ristrutturato quella parte lì e ce l'hanno in convenzione, l'università ce l'ha in convenzione. Ecco, io vi faccio fare un po' di scherzo.
I luoghi in questo viaggio saranno importanti, spesso più delle parole. Chiese e templi rappresentano l'idea di comunità, di aggregazione, e il loro stato attuale descrive il grado di partecipazione di chi li frequenta. Sono spazi di passato, di presente e di futuro. Il grande seminario annidato nel centro storico di Padova, per esempio, è la sintesi della fase che sta attraversando la Chiesa cattolica.
Ci sono delle antiche foto lì che erano truppe proprio.
Fino a una ventina di anni fa ospitava centinaia di giovanissimi allievi. Erano truppe, diceva prima la superiora che ci ha accolto. Oggi sono poche decine. Secondo l'Istat, del resto, nel 2019 in Italia solo il 25% delle persone con più di 6 anni ha frequentato un luogo di culto almeno una volta a settimana. Nel 2001 era il 36%, con una riduzione maggiore al nord, mentre il 27% non lo aveva ancora mai frequentato. Accanto al seminario di Padova c'è la facoltà di teologia, dove si è laureata Alessandra, che oggi ha 31 anni e insegna religione in una scuola media.
Io studiavo fisica all'Università di Padova e a un certo momento ho capito che non era la mia strada. Avevo scelto fisica per cercare delle risposte sulla realtà, sul funzionamento, sì, un po' del come funzionava il mondo, ma non mi soddisfava, sentivo che non mi riusciva e non mi faceva andare a letto serena, fondamentalmente la scelta che avevo fatto. Mi sono trovata un po' in difficoltà nel cercare di capire qual era la mia strada. Poi in realtà un giorno mi è stata fatta la proposta di seguire qualche lezione nella facoltà teologica e così, senza impegno, ho provato e ho visto che era qualcosa che mi piaceva, che mi riempiva, che quello che studiavo aveva poi un risvolto nella quotidianità, che le risposte che trovavo mi riempivano.
Per Alessandra l'avvicinamento alla fede è stato un percorso graduale, a partire dalla testimonianza della madre, dal servizio in parrocchia come educatrice fino alla partecipazione al movimento studenti dell'Azione Cattolica e al gruppo vocazionale. Esperienze che l'hanno sostenuta nella sua ricerca e l'hanno portata a porsi sempre più domande, ad approfondire.
Non mi bastava la messa domenicale o la preghiera in famiglia, avevo proprio bisogno di cercare di dar ragione della mia fede e questo è quello che un po' mi ha portato a scegliere di approfondire gli studi e poi di trasformarlo un po' anche nel mio lavoro.
Alessandra, cresciuta in un contesto di provincia, fin da piccola si è sentita parte di una comunità di ragazze e ragazzi della sua età che frequentavano il catechismo e la parrocchia. Ed è proprio di quel senso di appartenenza a un gruppo di cui ora si sente orfana.
Faccio fatica a ritrovarmi in una comunità in questo momento della vita, nel senso una volta lasciato il servizio in parrocchia come educatrice e avendo cambiato paese non sono riuscita ad inserirmi nella nuova comunità e quindi la messa la frequento nel paese dove andavo prima, però non frequento i gruppi, il gruppo famiglie lo seguo nel paese in cui vivo, però mi sento un po' smarrita da questo punto di vista, come da una riflessione che è nata anche un po' con un po' di amici, come giovani famiglie, sento di faticare a trovare dei punti di riferimento, una comunità di appartenenza a cui partecipare come famiglia. E questo spesso ce lo diciamo, ci piacerebbe tra giovani famiglie, insomma, avere, non lo so, uno spazio in cui sentirci comunità. Sto facendo un po' fatica a trovare il mio posto nella Chiesa.
Per Alessandra, questa volta, la Chiesa è quella con la C maiuscola, l'istituzione, tanto più in questi tempi di crescente secolarizzazione religiosa.
So che do un'immagine magari della Chiesa un po' anziana, ma le vedo un po' come i miei nonni, che mi accompagnano, mi danno una direzione a cui forse manca un po' di intuito, magari un po' di freschezza, di novità, però sì, come qualcuno che che ha una grossa storia alle spalle e mi accompagna, mi suggerisce, la vedo come, non so, mi immagino l'immagine di una colonna portante. Il mio trovare un posto nella chiesa è proprio per esserne e sentirmi totalmente parte. Però non lo so come si faccia, mi resta un punto interrogativo, una domanda aperta.
A questo punto devo aprire una parentesi di metodo. Quando abbiamo iniziato il nostro viaggio nella geografia delle fedi in Italia, abbiamo deciso di raccogliere le testimonianze di semplici fedeli, come Alessandra appunto, ma anche di persone che abbiamo individuato come leader. Pastori, parroci, imam, oppure figure esperte di riferimento che fossero in grado di interpretare ciò che sta accadendo nelle varie confessioni religiose a livello individuale e collettivo. Come Paolo Rappellino, milanese, giornalista del mensile Jesus.
C'è certamente un problema di riconoscimento in una comunità. In mezzo a un guado è difficile che ciascuno riesca a riconoscersi totalmente in una comunità, per sensibilità religiosa, per modi di pregare, per tipo di impegno, per scelte su come far ricadere la propria fede rispetto alla vita quotidiana, le scelte politiche, gli orientamenti nella vita. Il mondo cattolico, da questo punto di vista, è molto diverso al suo interno. Si va da posizioni radicali in una direzione a posizioni radicali in un'altra, ad una generica posizione mediana, e non è detto che la comunità di riferimento nel territorio in qualche modo convinca la sensibilità personale di un giovane. E poi certamente le comunità sono molto spostate verso un'età più avanzata. Io che ho 46 anni sono un giovane in una parrocchia. Posso capire la difficoltà di queste nuove generazioni nel identificarsi in una comunità. Ed è poi pure vero che io credo oggi i giovani in qualche modo si dividano in due categorie. Cioè quelli che vorrebbero identificarsi in una comunità forte, a volte la trovano, a volte sono delle comunità fortemente identitarie, forse legate anche a un'immagine di chiesa un po' più legata al passato. A volte queste comunità in cui identificarsi non le trovano proprio. E quindi vi è una sorta di pellegrinaggio fai da te attraverso tante proposte diverse alla ricerca di un puzzle di esperienze, di approcci liturgici, di modalità di preghiera che in qualche modo creano poi un'esperienza personale.
Aver fatto parte di una comunità molto particolare è stato un passaggio essenziale nell'esperienza di Valentina, 30 anni e una vita sempre in treno. Tecnico del suono, diplomata in pianoforte, si divide tra il lavoro di insegnante di musica e quello di archivista. Valentina è cresciuta in Umbria, in una famiglia praticante. I suoi genitori sono stati prima catechisti e poi hanno accompagnato molte coppie di futuri sposi nel corso prematrimoniale. Seguendo il loro esempio, oltre a suonare l'organo in chiesa d'Assisi, lo ha fatto anche per la visita di Papa Francesco, è stata animatrice dei giovani della parrocchia, incoraggiandoli nella ricerca di se stessi, spingendoli ad andare oltre i condizionamenti delle famiglie. Ed è proprio la ricerca della sua dimensione umana e spirituale che l'ha portata a trasferirsi a Milano, dove, ci ha raccontato lei, la religione è subentrata nella ricerca di un appartamento. Ma non uno qualsiasi, nello studentato di comunione e liberazione.
L'università mi diceva, ma tu sei pazza. Io stavo in questo appartamento, eravamo in 9. E io ero in una camera dove eravamo in 4 con 2 letti a castello. Che magari per un ventenne qualsiasi è folle. E non puoi, tipo ad esempio, il moroso? Il moroso si viene a cena volentieri, ci può stare, io ho la mia camera con le ragazze. Quello che tanti vivevano magari come una costrizione, il fatto che cercavamo di fare dei turni per la cena, per cui magari, ecco, 9 cucinavano 2 e poi facevano il servizio la sera anche di rilavare i piatti. Alcuni dicevano, ma tu sei andata in seminario? Invece per me era un'esperienza molto bella, e la cosa che è stata per me d'aiuto e che mi ha aiutato anche secondo me a diventare la persona che sono oggi era il fatto che vivessi a 360 gradi l'esperienza, non solo, ripeto, come dello stare in casa, ma anche di quello che stavo studiando.
Oggi Valentina vive a Monselice dopo un periodo di studio a Padova. Ovunque sia stata, ha cercato subito una comunità di cui far parte e l'ha trovata nella parrocchia.
sono sempre cose che ho fatto per me, perché aiutavano me a capire di più le cose che stavo vivendo, a capire qualcosa di più di me. La domanda forte è sempre stata: ma qual è la differenza tra tutto questo e un vivere civile? Perché comunque anche, non so, all'interno di un paese, poi se è piccolo, c'è una comunità. E io la risposta che in questi anni mi sono data è che la diversità è Cristo.
Per Valentina, insomma, la pratica della fede non sembra risiedere in un'istituzione. Piuttosto è un donare tempo, donare se stessi e attenzioni. Il suo modo di essere cattolica è un'esperienza quotidiana, svincolata da un luogo e da un momento.
Non sono metodica, né tantomeno abitudinaria, però ci sono delle volte che sento il bisogno di andare o in chiesa, di fermarmi un attimo in raccoglimento. Magari dopo la giornata difficile dove hai avuto questa persona che ti complica il suo lavoro, che effettivamente è un problema e ti appesantisce a te, a me viene spontaneo dire: Signore, aiutami tu, perché io da sola non ce la faccio.
A Padova Valentina ha conosciuto Nicolò, il suo futuro marito.
Lui viene da una famiglia credente, praticante, però rispecchia un po' quella che è la maggioranza dei ragazzi, dei giovani trentenni, trentacinquenni. Ha avuto i sacramenti, ma dopo la confermazione ha detto ok, patronato. Anzi, lui la racconta proprio così, fa: quando ho scoperto che il biliardino c'era anche al bar, non avevo più motivo da andare in patronato. Quindi all'inizio è stata tosta. Ho questo ricordo che una volta che tornai a Assisi, andai da un padre confessore e dissi: mamma mia, ho conosciuto sto ragazzo, mi piace proprio tanto, però non abbiamo proprio uno stile di vita simile. Tra l'altro mio futuro marito faceva il DJ, quindi vi lascio solo immaginare come viveva i fine settimana. Il padre che avevo davanti mi rispose: non credo sia la persona per te. In una relazione dobbiamo avere un sentire comune, quindi questa persona è troppo diversa da te. A me questa cosa turbò tantissimo, però sono contenta oggi di non avergli dato ascolto.
Alessandra, invece, nel 2016 ha sposato un ragazzo musulmano del Gambia. Per lei, ed è la prima ad ammetterlo, il concetto di fede ha subito una profonda evoluzione. Oggi prescinde dalla religione in cui si manifesta, più che un insieme di riti e di dogmi, è un bagaglio di valori comuni in cui riconoscersi.
Non avrei mai immaginato di riuscire a stringere una relazione così intima con una persona di una religione diversa dalla mia, tantomeno una religione musulmana, forse un po' per la narrazione che ho sempre avuto su questa religione. E mi sembrava la cosa più lontana da quello che potesse essere il mio vivere, il mio credo, al di là della cultura, proprio l'immaginario del musulmano che avevo e che mi era stato un po' trasmesso da, neanche dalla famiglia, perché in famiglia non abbiamo amici musulmani, forse un po' di stereotipi a livello di mass media, di comunicazione, quindi c'era un po' la paura del musulmano e l'immagine un po' della persona rigida che sottomette la donna, cioè luoghi comuni. Inizialmente erano più i muri che si alzavano che non i punti in comune. Poi però, come penso in tutte le relazioni, più si va avanti, più si lavora sulle cose comuni, e ad oggi non conosco la religione musulmana così profondamente, però quello che io vivo è che la maggior parte dei valori sono valori comuni: l'amore, l'amore per il prossimo, l'amore per se stessi, l'amore per Dio, sono le cose che più ci accomunano. La cosa più strana che io vivo in famiglia è il mese del Ramadan, il digiuno. Non so, io ho colto la sacralità di questa cosa, la fatica di tenere il digiuno, ma anche la gioia di percepire che tutto quello che noi quotidianamente abbiamo ci è donato. E questa è una cosa che mi commuove sempre.
Come accade per ogni viaggio, anche il nostro, nella geografia delle fedi in Italia, è stata l'opportunità per conoscere tante storie diverse, ognuna più complessa, originale e ricca dell'altra. In casa di Alessandra, per esempio, non si mangia carne di maiale. I due figli, ancora piccoli, la domenica vanno con lei a messa e intanto stanno anche imparando a recitare il Corano. D'accordo con il marito, ha deciso di non iniziarli a una religione specifica, ma di educarli alla fede.
Abbiamo scelto di lasciar che siano loro, una volta cresciuti, a decidere a che religione si vogliono iniziare, però abbiamo scelto di educarli alla fede, educarli all'esistenza di Dio, alla preghiera, aiutarli a conoscere, a sperimentare che c'è qualcuno di più grande che ci ha creati e che ci sostiene, ci protegge. Non siamo mai soli, anche magari nei momenti più bui della vita c'è sempre qualcuno a cui aggrapparsi per chiedere aiuto, per ringraziare.
Alessandra continua a farsi domande e a cercare delle risposte, arrivando al punto di immaginare quale possa essere il proprio futuro di credente.
Non lo so, io spero di non perdere mai questa fede che ho, nel senso che io non so cosa voglia dire pensare che Dio non esista nel senso profondo, nel senso che ogni tanto mi domando se è un'invenzione dell'uomo, cosa ne faccio della mia vita, queste domande me le faccio, ma non, dentro di me non so cosa senta una persona che crede che Dio non esista. Quindi io spero che questa fiamma, questa relazione, non so bene come chiamarla, ci sia sempre, quindi mi auguro di riuscire a coltivarla.
Ma intanto oggi, che cosa significa in concreto credere? Che cosa vuol dire essere cattolico in Italia?
Io credo che oggi essere cattolico significhi fondamentalmente essere in un'identità un po' al centro di un guado, perché tante cose stanno cambiando da vari punti di vista e quindi si tratta di essere persone che stanno passando da una situazione a un'altra.
Lui è di nuovo Paolo Rappellino, il leader tra le persone incontrate in questo episodio.
Oggi un trentenne credente certamente fa parte di una minoranza. Rispetto all'essere cattolici di frequentazione o di identità, fino a pochi anni fa, la maggioranza degli italiani più o meno tiepidamente si riconosceva nell'essere cattolico, si definiva credente e probabilmente frequentava almeno in modo occasionale anche le celebrazioni. Matrimoni, funerali, prime comunioni erano comunque degli appuntamenti tradizionali, così come la celebrazione del Natale, della Pasqua, l'avere l'ulivo in casa come gesto d'identità, il pellegrinaggio in alcuni santuari davanti ad alcuni santi, la fede nella Vergine.
Rappellino definisce la propria formazione decisamente novecentesca. Dall'adolescenza in oratorio a Milano, passando per i gruppi di catechesi, fino all'associazionismo dell'Azione Cattolica, per cui si è occupato dell'educazione dei più piccoli.
Quindi diciamo un'appartenenza molteplice, legata non solo alla parrocchia, ma anche ad altre dimensioni, e devo dire molto significativo il cammino qui a Milano negli anni della presenza del cardinale Carlo Maria Martini, che per me è stata una figura significativa. Non nel senso che lo abbia conosciuto direttamente, o meglio, lo ho conosciuto, ho avuto alcune occasioni anche di dialogo personale, ma appunto occasionali. Ma è stato il suo magistero, la scuola della parola in Duomo, l'avvicinamento alla parola di Dio in modo molto trasversale rispetto a ciò che tradizionalmente avviene nel mondo cattolico, percorsi anche di vocazione molto aperti al discernimento, che mi avevano assolutamente convinto che la presenza di Dio poteva dire qualcosa alla mia vita. E devo dire, è la conferma, nel senso che è la convinzione nella quale cammino tuttora.
Più che praticante cattolico, Paolo Rappellino preferisce essere considerato un cristiano, accentuando in questo modo una dimensione ecumenica che avverte come particolarmente importante, non solo nella sua vita, ma anche per il cammino della Chiesa attuale. Crescendo, nel corso degli anni, dice di essersi scoperto molto più aperto ad altre realtà.
Aperto ad altre realtà significa che mi sento un cristiano che sta in un mondo già redento da Cristo. E quindi il mondo che mi circonda non è un nemico, un luogo di perdizione, un luogo minaccioso. È un luogo, certo, dialettico, nel quale stare, nel quale portare una presenza possibilmente positiva, ma è un mondo nel quale, in dialogo con altre persone, si trovano tanti cammini diversi, religiosi e anche non religiosi, che vanno nella stessa direzione nella quale va la mia scelta di vita.
Pur non rivestendo incarichi ufficiali, Paolo è comunque riuscito a trovare, soprattutto grazie al lavoro di giornalista per le testate della Periodici San Paolo, un proprio ruolo e una propria modalità di interazione all'interno di quell'idea classica di comunità che, come si diceva prima, si è andata affievolendo.
Credo in qualche modo di essere un produttore di opinione per quel che riguarda il mio mestiere, perché da giornalista mi occupo a tempo pieno di questioni religiose e in gran parte di questioni religiose cristiano-cattoliche, e quindi penso che con i miei articoli, le mie inchieste, le mie interviste, i miei editoriali, in qualche modo nel mio piccolo contribuisco forse alla creazione di un'opinione pubblica e di un dibattito nella Chiesa. Dibattito di cui io credo ci sia estremamente bisogno in questo momento. Vedo forte una missione del giornalismo all'interno del mondo delle religioni. È necessario oggi che le religioni siano anche un luogo di confronto, di dibattito, di fact-checking addirittura direi, come si dice più in generale nel giornalismo, e credo che quindi il contributo dei giornalisti, credenti ma anche non credenti, che si occupano di queste questioni sia assolutamente importante.
Rappellino riflette su un aspetto del suo mestiere, quello dell'oggettività e della verifica delle fonti, che per i giornalisti, non solo credenti, sta diventando sempre più importante. Perché da mesi i giornalisti sono costretti a confrontarsi e a raccontare quelle che possiamo definire le versioni più recenti del male. Il male storico, estremo e profondamente umano di una guerra ai confini dell'Europa e il male cosmico di una pandemia che dovrebbe farci riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente e con la natura. E proprio il Covid-19 ha portato dei cambiamenti anche per quanto riguarda uno degli aspetti più importanti del culto cattolico, la messa della domenica.
Da questo punto di vista il lockdown, che aveva sospeso per un certo periodo la possibilità di partecipare alle messe domenicali, ha segnato una difficoltà di un ritorno alla partecipazione alle messe domenicali, più da parte dei giovani che non da parte degli anziani, che sono stati i primi invece, i più anziani, a ripresentarsi nonostante il maggiore rischio di contagio. I giovani forse hanno scoperto che tutto sommato a loro è mancata meno la messa di quanto si potessero aspettare loro stessi. Hanno forse scoperto che la preghiera online aveva un valore non così deludente rispetto alla preghiera in presenza, come è stato invece per le altre generazioni. E questa cosa oggi si vede nettamente in qualsiasi comunità. La presenza di giovani, che già era piuttosto bassa, si è decisamente accentuata.
La fotografia dell'attuale mondo cattolico giovanile restituisce il senso di un cambiamento epocale rispetto al passato. Se negli anni 80 e 90 del secolo scorso i ragazzi si facevano promotori di eventi e manifestazioni fortemente connotati, ora vi prendono semplicemente parte, mescolandosi con altre realtà. Penso a occasioni decisamente laiche come i Fridays for Future lanciati da Greta Thunberg, che hanno visto una massiccia partecipazione di giovani provenienti dagli oratori e dal mondo dello scautismo.
I giovani cattolici sono assolutamente figli del loro tempo e quindi la sensibilità verso tematiche che sono tipiche di queste nuove generazioni sono assolutamente innervate anche nei giovani cattolici. Io noto una grossa attenzione anche nell'organizzazione di eventi, di cammini formativi, di momenti di preghiera, per esempio sul tema ambientale, sul tema che col linguaggio diciamo interno alla comunità cattolica viene chiamato anche di cura del creato. I giovani su questo sono molto sensibili, è un'attenzione anche al futuro che li aspetta. C'è certamente una forte sensibilità anche sul tema della giustizia internazionale, dell'economia, di un'economia giusta, della pace, e anche sul tema dei diritti. Questo deriva loro dal messaggio che giunge dal Vangelo? Io credo certamente sì. Anche su questo non so quanto consapevolmente, nel senso che mi pare sia il frutto di una colonna sonora che hanno nelle loro orecchie, che li fa essere aperti, sensibili alla sofferenza delle altre persone, al tema delle ingiustizie. Credo che però quando devono in qualche modo razionalizzare tutto questo e dire ma cosa c'entra la cura dell'ambiente con la mia fede, facciano un po' più fatica a spiegarlo e a razionalizzarlo. Ma tutto sommato l'esperienza religiosa, appunto, non è solo razionalità, ma è gettare il cuore oltre l'ostacolo, potremmo dire. E su questo, decisamente, i giovani lo fanno.
E allora, in questa puntata abbiamo raccontato come la fede si stia trasformando tra i cattolici in Italia, paese in cui la religione cattolica è radicata nella società e nelle istituzioni. Ma che cosa accade tra i credenti delle religioni che in Italia non sono maggioritarie? E che cosa significa credere quando si vive qui da stranieri? Nel prossimo episodio proveremo a rispondere a queste domande spostandoci a Verona, tra gli ortodossi romeni, una vera comunità alle porte della città.
Questo è Credo, la geografia delle fedi in Italia. Una serie in 5 episodi letta da Laura Capon e prodotta da Piano P con il Festival Biblico. Adattamento e produzione di Carlo Annese. Montaggio e sonorizzazione di Paolo Corleoni. Hanno collaborato Matteo Mingardo, Roberta Rocelli e Francesca Zanardo con la consulenza di Don Gianluca Padovan.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.